sono un richiamo forte le ultime parole del Vangelo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Coraggio, fratelli, non c'è niente di nascosto. Dio vede tutto. Dio scruta i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre scelte, conosce il nostro percorso. E chiediamo tanta luce allo Spirito Santo oggi per penetrare in profondità alle parole che continuamente il Signore ci rivolge per rendere più direi più facile la nostra ascesi verso la Pasqua del Signore. Siamo a metà percorso di questo cammino quaresimale. Siamo in piena quaresima. Siamo partiti all'inizio col proporci di essere persone trasparenti per vivere questo rapporto profondo con il Signore, per essere poi in grado di vivere un bel rapporto anche con i nostri fratelli, un rapporto che parte dall'intimità. Non ditemi che continuiamo a dire queste cose che sono storie. Adesso si parla tutto di esteriorità, ma che bisogno c'è entrare nell'interiorità? È importante. Noi diamo quello che siamo, vendiamo quello che abbiamo comperato, abbiamo accumulato dentro di noi. Quindi facciamo attenzione a queste affermazioni facili. Bisogna recuperare la nostra interiorità. Siamo davvero in pericolo. C'è un disordine dentro di noi. Ecco perché all'inizio preghiera, penitenza, mortificazione, austerità, operosità. E quanto di più bello possiamo fare in questa quaresima per recuperare la nostra interiorità disordinata. E quindi siamo stati invitati a togliere le maschere del carnevale che molto spesso indossiamo nel quotidiano. Mi veniva in mente questa mattina quando pensavo a questa cosa, ma come faranno i giovani oggi a capire questo messaggio? Perché? Perché mi ponevo questa domanda? Perché la nuova generazione mi sembra che sia più esposta ai pericoli dell'esteriorità. Mi pare che la nuova generazione sia vittima di una comunicazione virtuale. Internet, Facebook, dove devono apparire impeccabili davanti a gente estranea. Pensate, stanno delle ore a parlare con gente mai conosciuto, mai visto, gente estranea. E quindi sono impediti di comunicare personalmente con le persone concrete. Non c'è più comunicazione diretta. Hanno paura della comunicazione diretta. Non si guardano negli occhi. Hanno un certo nervosismo. Ma cosa c'è che non va? Sei nel virtuale, sei nel sogno, viaggi per aria. Poi siamo stati invitati ad entrare nel deserto come Gesù, per fare il punto della situazione e chiederci chi è, che cos'è che ti riempie il cuore, come stiamo dentro, e a confrontarci con l'avversario, Satana, quello delle facili promesse che non sa mantenere. Domenica scorsa si è cambiato il registro, siamo stati portati sul Monte Tabor, dove siamo stati invitati ad avere uno sguardo più ampio verso il cielo. Ci è stato presentato il brano della trasfigurazione del volto di Cristo Gesù, che ha manifestato la gloria del Padre, quella bellezza che salverà il mondo. Oggi le letture tracciano le coordinate per salire a questo monte del Tabor, per vedere Dio, fare un'esperienza profonda di Dio nella Pasqua. E ci danno tre preziosissime indicazioni, tutte e tre le letture che abbiamo appena ascoltato. La prima indicazione, che ci viene proprio dalla prima lettura, che ci presenta il Decalogo, siamo di fronte alle 10 parole, queste 10 parole che noi le abbiamo sempre intese molto male, non ci va che qualcuno comandi sulla nostra vita. Abbiamo interpretato un Dio despota, un padrone, mentre un Dio padre che segna la strada per vivere in armonia con se stessi, con Dio, con il nostro prossimo. Certamente sono un codice di comportamento dato per godere e arrivare alla vera libertà dei figli di Dio. Questa libertà interiore che libera, dona serenità, dona tanta armonia, tanto equilibrio. Ed è Dio che dice queste parole per farci star bene, perché possiamo vivere bene dentro questo mondo così caotico, minacciato spesso da persone che non hanno testa. E che cosa ci dice Dio? Ci dice di metterlo al primo posto, che lui non ama concorrenti. Non lo devi nominare con leggerezza. Ricordati che sei fatto per la festa. Sii rispettoso e riconoscente verso i tuoi genitori che ti hanno messo al mondo. Sono una benedizione del Signore. Non uccidere, non rubare. Rispetta il tuo corpo. Rispetta la moglie degli altri. Rispetta le cose degli altri. E così via. E Gesù sintetizza questi comandi in una parola: ama. Ama dell'amore con cui sei amato. Ama te stesso e gli altri dell'amore che ricevi da Dio. La seconda indicazione ci vede dalla seconda lettura di Paolo alla comunità di Corinto, dove c'era una comunità cristiana, diremmo con i nostri termini oggi, una comunità pilota, effervescente, ricca di carismi, direi una comunità esplosiva. E Paolo dice molto secco e molto asciutto: andiamo all'essenziale. E richiama di porre l'attenzione sulla croce. Questo è il punto focale, questo è il punto d'arrivo, questo è lo sguardo che deve occupare davvero uno spazio grande. Non dobbiamo mai smettere di guardare la croce di Cristo. E voi sapete che in questi giorni appunto alcuni pazzi ci hanno proprio giudicati come persone che fanno delle crociate e basta. Mi ha fatto male questa cosa, però ho visto il senso buono. Se per crociate significa avere nella mente e nel cuore presente la croce di Cristo e che noi siamo discepoli della croce del Cristo crocifisso, allora mi sta bene. Desidero essere chiamato un crociato. Ben venga. Se intendono dire che siamo dalla parte di Cristo, dalla parte di chi si oppone alla logica del potere, e scelgono invece la logica del dono di sé per migliorare la qualità della vita. È Cristo il nostro modello. È Cristo il nostro modello comportamentale, etico e anche a livello politico-sociale. Ecco, davvero abbiamo un grande rispetto della croce di Cristo. È vero che lo portiamo al collo, tante croci, crocette, più o meno preziose. È vero che sono dappertutto nella nostra casa. Ma se non quelle croci non ci cambiano lo stile di vita, non ci invitano ad entrare nella logica perdente della croce, apparentemente perdente della croce, non arriveremo mai al Monte Tabor. Bisogna fare prima i conti con la croce posta sul Golgota. Ed è proprio sotto la croce di Cristo, quel Cristo che allarga le braccia sanguinanti, perforate, che abbraccia la fatica dell'uomo nel suo crescere e dimostra tutto l'amore di Dio per noi. La terza indicazione che ci viene data, un po' inquietante, quella che è presentata dal racconto della cacciata dei venditori del Tempio, è un evento descritto dai quattro Vangeli. Vuol dire che è importante che questo evento, questa storia, questo racconto deve essere preso in grande considerazione, perché Gesù l'ha vissuta in prima persona, sulla propria pelle. Cosa è capitato quella volta? L'abbiamo appena ascoltato. Questa cacciata dei venditori dal Tempio. Il testo però va interpretato, altrimenti siamo in contraddizione, abbiamo fuori quelli della cascina che stanno raccogliendo qualcosa per i giovani un po' bisognosi di un sostegno, quindi non siamo in contraddizione con quello che stiamo facendo e dicendo noi, diamoci pure da fare per aiutare certe realtà molto belle che sono fiorite in questi anni dopo il Concilio. Ma si trattava di un'altra cosa, in questo senso dico, questo brano del Vangelo va interpretato. Il Tempio è il luogo del culto, è il luogo della preghiera, è il luogo dell'ascolto della parola di Dio. Però che cosa può capitare nel Tempio? Può capitare che noi siamo qui, la facciata è buona, compiamo il nostro dovere di andare alla messa almeno la domenica, ma c'è un altro modo di mercanteggiare. Possiamo essere qui con questa idea sbagliata. Ecco, è come se uno mettesse un timbro: anche questa settimana sono andato a messa, poi ho acceso la candelina, poi ho fatto le mie mille devozioni alla Madonna dei Noti e tutte quelle cose lì, cose sacrosante. Ma se non partiamo e se non arriviamo ad abbracciare la croce di Cristo, a che cosa servono? E un'altra tentazione molto forte: se mercanteggiamo con Dio, guardate che corriamo dei grossi rischi. Vengo in chiesa per ottenere, come se noi avessimo un contratto col Signore. Con il Signore non ci sono contratti. Lui è presente e non vuole essere violentato nella sua volontà, nel suo progetto d'amore. Stiamo attenti a non mercanteggiare con Dio, a porre Dio nella condizione di fare quello che io penso bene per me. No, noi dobbiamo fare quello che Lui pensa bene per me. Ma io vi prego tanto, faccio tante devozioni, però tu, quel però, è veramente una bestemmia. Dio merita il nostro rispetto, come Lui rispetta la nostra libertà, lasciamo che Lui, a Lui le redini della nostra storia. Fra poco noi diremo le preghiere dei fedeli e di solito diciamo: ascoltaci, Signore. Fratelli, dovremmo dire questa parola non in attivo, ma in passivo. Fa che ti ascoltiamo, Signore. Scuotici dalla nostra pigrizia spirituale. Togli dentro di noi quella presunzione di volere a tutti i costi fare determinate cose e volerti proibire di permettere che accadano certe situazioni difficili nella nostra vita. Perché? Rispondiamo: fa che ti ascoltiamo, Signore. Fa che accogliamo la Tua divina volontà nella nostra vita. Non permettere che noi diventiamo giudici del Tuo operato. Tu sbagli, sono io che faccio bene. Ecco, questo sono motivi di riflessione. Dobbiamo davvero convertirci al vero Dio, assumere un atteggiamento vero, bello, davanti alla divinità che sta guidando la nostra vita, che è accanto a noi, certamente per il nostro bene. Questo è il percorso tracciato dal Signore che ci permette di fare una buona Pasqua.